Salve a tutti e benvenuti a questo modulo relativo allo speech recognition. Io mi chiamo Massimo Bonanni, sono Azure Consultant in Microsoft. Qui troverete in questa slide trovate il mio riferimento Twitter, quindi se volete seguirmi, seguitemi. Ok, di cosa parliamo? Parliamo di che cos'è lo speech recognition, cosa ci serve per poterlo abilitare, quindi stiamo parlando di Universal Windows Platform, quindi quali sono le capability necessarie per la nostra applicazione affinché il tutto funzioni. Cos'è il privacy statement del sistema operativo e quindi dobbiamo tenerne presente. Poi andremo in dettaglio, quindi andremo a parlare di costrette grammatiche, come usare il recognizer, quindi colui il quale la classe che è deputata a riconoscere ciò che stiamo dicendo, la possibilità di utilizzare grammatiche custom, un tipo particolare di grammatica custom che è il file Speech Recognition Grammar Specification, vedremo di cosa si tratta. Andiamo a capire come fare tuning di speech recognition e perché serve fare tuning e infine che cos'è il riconoscimento vocale continuo. Quindi abbiamo molti argomenti e quindi non tergiversiamo e cominciamo. Cos'è lo speech recognition? Beh, molto semplice, le nostre applicazioni ascoltano. Quindi siamo in grado di fare in modo che le nostre applicazioni possano essere gestite non solo con i convenzionali metodi mouse, tastiera, piuttosto che touch, ma siano gestibili anche utilizzando la voce, quindi siamo in quell'ambito che va sotto il nome di Natural User Interface, quindi un'interazione naturale che un utente può avere con un'applicazione. Quindi proprio per questo un riconoscimento vocale ci può consentire di dettare semplicemente del testo, ma anche fornire input, specificare azioni o comandi o eseguire attività. Quindi vedremo che alla fine dei conti il riconoscimento vocale è costituito da un runtime vocale, da delle API per poter programmare tale runtime, da delle grammatiche di default, mettiamole così, per dettatura e ricerca web, che sono pronte all'uso e facilmente utilizzabili. Vedremo la possibilità di utilizzare delle grammatiche custom, quindi per personalizzare particolarmente lo scenario, e poi un'interfaccia utente grafica che ci consente all'utente di capire che stiamo ascoltando in un certo senso, e quindi essere informato che la nostra applicazione non sta facendo nulla ma sta ascoltando i comandi dell'utente. Le API dello Speech Recognition sono nel namespace Windows Media Speech Recognition, quindi sono facilmente individuabili e utilizzabili. Ok, quali sono gli scenari? In realtà di scenari possibili ne abbiamo due, uno che analizzeremo in questo modulo e uno che analizzeremo nel modulo relativo ai voice command, e sono fondamentalmente l'app è già attiva o l'app non è attiva. Quindi nel caso di app attiva utilizzeremo lo speech recognition, cioè ciò che stiamo vedendo ora. Nel caso di un'app non attiva e quindi con necessità di essere attivata o necessità di recuperare dei dati da un'app che comunque non è attiva, quindi non è in foreground, utilizzeremo i voice commands, o conosciuti anche come Cortana Integration, ok? Quindi il riconoscimento vocale è un qualcosa che io posso attivare, ma nel momento che attivo posso scegliere se farlo mostrando all'utente un'interfaccia standard, che è quella del sistema operativo, o mia interfaccia. È opportuno, direi d'obbligo, dire all'utente che l'applicazione sta ascoltando. In tutte le applicazioni che si basano sul concetto di Natural User Interface è importante che l'utente, proprio perché non ha un feedback fisico generalmente, non ha un mouse, non ha una tastiera sotto, che l'utente sia informato del fatto che l'applicazione sta ascoltando, che l'applicazione sta aspettando un qualcosa dall'utente. E diciamo che un'altra best practice vorrebbe che se lo scenario è iniziato con l'utilizzo della voce ad applicazione magari non attiva, quindi voice command come vedremo in un altro modulo, sarebbe opportuno che l'utente possa proseguire ad applicazione una volta attivata ancora con i comandi vocali, non tralasciando la possibilità che l'utente possa a quel punto intervenire con metodi più usuali quali il mouse e la tastiera. Ok, parliamo di capability. Cosa serve affinché io riesca a far funzionare il tutto? Allora, sicuramente la prima capability che viene in mente, ma mi sembra ovvia, è il microfono. La voce entra nel PC tramite il microfono, quindi abbiamo necessità di dichiarare l'utilizzo del microfono. Se non lo facciamo, otteniamo un access denied, un'eccezione access denied quando cercheremo di utilizzare la funzionalità. Un'altra capability che è utile in alcuni scenari è l'internet client. Alcune grammatiche hanno la necessità di interoperare con dei servizi online, altre grammatiche no. Per quelle grammatiche che necessitano di interoperare con internet, ovviamente la capability internet client è obbligatoria. Cos'è lo speech privacy statement? Come tutte le funzionalità che ledono la privacy, mettiamola così, cioè che hanno a che fare con la privacy dell'utente, quindi anche l'ascolto di ciò che l'utente dice, l'utente deve dare il consenso, quindi la prima volta che l'applicazione parte verrà chiesto all'utente il consenso ad un utilizzo, in realtà viene chiesto quando l'applicazione viene installata, quindi comunque viene chiesto all'utente il consenso all'utilizzo del microfono e quindi al fatto che voi possiate ascoltare la sua voce. Attenzione, perché l'utente può successivamente rimuovere questo consenso, quindi non basatevi sul fatto che il consenso viene dato una volta e basta, perché l'utente potrebbe decidere di non voler dar più il consenso. Come vedete dalla schermata nella slide, nell'impostazione del microphone, c'è la possibilità di dire che per esempio Edge non può utilizzare il microfono. Quindi attenzione, verificate sempre che al momento in cui utilizzate lo speech recognition non venga sollevata un'eccezione di tipo questo numero che vedete, che è un'eccezione che viene generata quando la privacy statement non è più attiva, non è più stata concessa. Quindi mi raccomando, controllate, perché altrimenti la vostra applicazione va in eccezione in maniera inspiegabile. In realtà lo sapete benissimo cosa è successo, è semplicemente che non state controllando che la policy è stata rimossa. Ok, constraint e grammatiche, un paio di definizioni. Allora, una constraint definisce una o più parole o frasi, quindi diciamo un vocabolario, che un'applicazione è in grado di riconoscere. Ok, quindi è un po' il know-how dell'applicazione. L'insieme delle constraint è la grammatica dello speech recognition, quindi già abbiamo alcuni concetti importanti, quindi io definisco una constraint con un insieme di parole o un vocabolario intero e poi dico che il mio speech recognition, la mia applicazione è in grado di poter riconoscere più gruppi di parole, quindi più constraint, quindi sto veramente costruendo delle grammatiche, ok? Abbiamo delle grammatiche predefinite, quindi quelle che vengono chiamate topic constraints, che sono fondamentalmente la dictation, quindi il fatto che l'utente sta dettando un testo e che quindi Cortana cerca di mettere a posto la frase in maniera sensata, in maniera linguisticamente corretta. Il web search invece, in cui Cortana non si preoccupa troppo del modo con cui le parole vengono dette, semplicemente perché io in un web search potrei dire solo le parole che mi interessano, quindi senza che queste parole abbiano un senso compiuto in una frase, quindi in questo senso. E la grammatica per lo short message è una grammatica particolare, che è quella della dictation, ma utilizzabile in caso di riempimento delle forme, quindi di completamento delle forme, in cui per esempio non vengono messe i punti alla fine o le maiuscole all'inizio, come succede invece per il dictation. Queste grammatiche sono quelle predefinite, richiedono la connessione ad internet e quindi richiedono la capability internet client attivata. Poi abbiamo delle grammatiche custom, fondamentalmente di due tipi, queste funzionano anche offline, e sono delle liste di parole o comandi, e vedremo poi che cosa intendiamo, e una grammatica molto più complessa e articolata, che è la SRGS, quindi Speech Recognition Grammar Specification. Vedremo di cosa si tratta. Ok, intanto, come ottengo le lingue supportate per i topic constraint? Beh, Speech Recognizer, che è la classe che fa da recognizer per lo Speech Recognition, mette a disposizione delle proprietà statiche che mi danno delle informazioni, quindi supported topic languages mi dà l'elenco delle lingue supportate per le topic constraint, supported grammar languages mi dà invece le lingue supportate per i custom grammar e system speech language invece mi dà la lingua di sistema, ok? Posso ovviamente cambiare la lingua in cui sto riconoscendo nello speech recognizer, vedremo dopo da codice come fare. Ok, come utilizziamo lo Speech Recognizer? Benissimo, lo istanziamo, prima cosa, evidentemente è una classe e quindi va istanziata per essere utilizzata. Creiamo una o più constraint, in questo caso viene creata una constraint di tipo topic constraint, web search e gli diamo un nome MSDN. Il nome ci serve nel caso in cui abbiamo più constraint, perché vedremo che il risultato del recognizer è di fatto anche il nome della constraint che ha riconosciuto. Immaginate di averne tante e quindi dovete capire quale gruppo di constraint è stato riconosciuto, quale constraint è stato riconosciuto. Dovremmo aggiungere la constraint al recognizer e poi far compilare le constraint per verificare che siano correttamente e formalmente corrette. Non tanto nel caso di topic constraint quanto vedremo nel caso delle custom grammar. Quindi questo è importante anche capire dal risultato se questa compilazione è andata a buon fine o meno. Attenzione perché il processo di compilazione asincrono può anche richiedere tempo, quindi in alcuni scenari particolarmente complessi con grammatiche complesse potrebbe essere il caso di farlo fare all'avvio dell'applicazione. Quindi mentre l'applicazione parte io mi creo le constraint, le aggancio al recognizer, le compilo e nel frattempo l'applicazione sta partendo e quindi non sto facendo perdere tempo all'utente. Quindi valutate, poi vedremo in una slide di linee guida come utilizzare al meglio questi concetti. E infine semplicemente devo andare a fare la cosa per cui sto usando il recognizer, quindi riconoscere qualcosa, riconoscere il parlato dell'utente. E quindi io posso nel recognizer utilizzare recognize with UI async o recognize async, semplicemente dire al framework di andare a fare un riconoscimento vocale scegliendo l'interfaccia utente standard di sistema oppure non mostrando nulla. Ricordatevi di mostrare comunque all'utente il fatto che è in ascolto, quindi può nel nostro contesto essere brutta l'interfaccia che il sistema mette a disposizione, benissimo, allora mettiamo un microfono lampeggiante o un messaggio, un qualcosa, quindi avvertiamo l'utente che siamo in ascolto. Ok, quindi questi sono fondamentalmente i 5 passi da eseguire per lo speech recognizer. Quello che otteniamo è un'istanza di classe speech recognition result, che è un po' complessa, c'è un po' di roba dentro, ma tutta roba molto interessante. Intanto ci viene fornita la confidence del risultato. Diciamo che questa è la confidence del risultato del processo di riconoscimento, quindi possiamo sapere se è high, medium, low, quindi capite c'è una certa granularità. Abbiamo la constraint che ha generato il risultato, quindi se abbiamo più grammatiche, una grammatica composta da più constraint, capite che è utile per capire qual è quella che effettivamente è stata riconosciuta. Poi abbiamo un campo che si chiama Raw Confidence, questo ci dà la confidence dello specifico risultato, perché in realtà il framework è in grado di darci il risultato migliore, secondo lui, ma anche di permetterci di, vedremo, ottenere i risultati alternativi. Ognuno di questo ha una sua confidence e quindi poi siamo noi a dover, se non ci va bene il risultato di default, quello che il sistema ritiene più attendibile, andarsi a scartabellare tra i risultati quello che ci interessa. Lo stato di riconoscimento, e questo è importante, quindi il success piuttosto che user cancelled, perché magari l'utente ha iniziato il riconoscimento con l'interfaccia di sistema ma ha deciso di abortire, quindi dobbiamo gestire anche questa roba, oppure non c'è il microfono o problemi con la rete, quindi se sto usando una grammatica standard e ho necessità della connessione a internet, questa non c'è, ho un problema. Il testo riconosciuto, quindi cosa ho riconosciuto dalla voce dell'utente, e poi, come vi dicevo, la possibilità di ottenere una collezione di risultati alternativi, in realtà una collezione sempre di speech recognition result, che io posso andare ad esaminare per capire cosa altro è stato riconosciuto, quindi poter fare dei riconoscimenti un po' più, diciamo, approfonditi. Ok, come usare la confidence? Diciamo, di norma considerate la low come se fosse un reject, quindi non andate a prendere risultati low, primo. Secondo, se accettate, decidete che la vostra applicazione può accettare risultati con confidence medium, differenziate il fatto che l'applicazione abbia riconosciuto qualcosa per un medium o per un high. Per esempio, nel caso di riconoscimento con una confidence high, dite: hai detto che tempo farà domani a Roma, quindi con la certezza. Nel caso di medium, mettete il dubbio nell'utente e quindi potreste rispondere: credo di aver capito che tempo farà domani a Roma. Quindi fate capire all'utente, la cosa importante è far capire all'utente che io ho capito qualcosa, ma probabilmente è opportuno che, siccome non sono sicuro, è opportuno che lui stesso controlli il fatto che sia corretto. Ok? Quindi mi raccomando, questo è importante. Vediamo le grammatiche, una demo di grammatiche predefinite. La demo che andremo a vedere è disponibile sul GitHub insieme a tutte le demo per la Universal Windows Platform. E quindi ci prendiamo. Questa demo contempla sia la parte di speech recognition che text to speech, quindi avete tutto insieme. Andiamo a prenderci le Predefined Dictation Grammar Scenario. Quindi a un certo punto quello che vedete che c'è un recognizer, quindi la finestra ha un recognizer che viene creato nel momento in cui la finestra parte, quindi non lo navigate to, e semplicemente quando viene creato, quello che viene fatto è, eccolo qui, vedete, aspettate che lo troviamo, viene istanziato il recognizer, aspettate che lo trovo, ecco qui, viene istanziato il recognizer. Viene agganciato un evento, state change, che vedremo è importante per capire se il recognizer ha compreso qualche cambiamento nel riconoscimento e vedremo poi a cosa serve. In questo caso viene creata una dictation constraint di tipo dictation con una label dictation aggiunta alle constraint del recognizer e compilato. Dopodiché viene creato il recognizer e alla pressione del recognize, per esempio con la UI, quindi recognize with UI dictation grammar, semplicemente non viene fatto altro che lanciato il recognize with UI async. Quindi vedete qui la costruzione, la compilazione delle grammatiche viene fatta nel momento in cui la finestra parte, che ha abbastanza senso. Meglio ancora, se possibile, quando parte l'app. Quindi soprattutto se le grammatiche sono molte, vedremo poi nelle linee guida come farlo. Questo è il caso di Recognize with UI Async, ma se scorrete trovate anche quella del Without UI, semplicemente Recognize Async. Quindi questo caso è compito vostro, in questo caso è compito vostro e la demo lo fa semplicemente facendo apparire una scritta Listening for Speech nel bottone che avete premuto per far partire la registrazione. Mi raccomando, è importantissimo, segnalate all'utente che state in ascolto, ok? Andiamo avanti con delle grammatiche custom, quindi in alcuni casi non è necessario avere a disposizione la grammatica del dictation in modo da riconoscere qualsiasi parola, ma magari ci servono un elenco di frasi, un elenco di parole specifiche. Immaginate i comandi, immaginate di dover comandare un'applicazione. Lì non mi serve il testo completo, l'italiano completo, mettiamola così, mi serve solo un sottinsieme. Questo sottinsieme è impostabile utilizzando una constraint tipo speech recognition list constraint, a cui gli posso passare un ready string e poi posso aggiungerla alle constraint dello recognizer. Ovvio non l'ho detto, ma è scontato, le constraint che aggiungo all'elenco delle constraint dello speech recognition possono essere di diverso tipo. Potrei aggiungere una dictation, delle frasi, una lista di parole, di comandi e poi, come vedremo, quella più complessa e potrei aggiungerne più di una. Quindi in realtà non è limitante. L'importante è che le aggiunga una per una e poi compili, perché la compilazione mi dice se quello che ho aggiunto è sensato o meno. E il riconoscimento in questo caso ha successo quando il recognizer trova una delle parole della lista, quindi è perfetto per esempio per i comandi. Un esempio è questo, vedete che io ho il recognizer, vedete nella demo, nella slide, ho creato il recognizer, creo una collezione di stringhe, in questo caso sono in inglese, ma capite che l'idea è quella di internazionalizzare, quindi mettere le stringhe nella lingua corretta, quindi yes, no, yeah, yup, yippers, nope, un po' di stringhe, e poi non faccio altro che crearmi una speech recognition list constraint e gli do la label yes or no, quindi questo sarà il blocco di comandi a cui l'utente risponderà nel caso in cui io gli chieda yes or no, per esempio, e poi l'aggiungo alla lista delle constraint, la compilo con il compile constraint async e quindi faccio partire recognize, in questo caso senza interfaccia utente di sistema. Quindi il sistema riconoscerà con successo qualcosa se quel qualcosa sarà compreso in quell'array, quindi yes, no, Che ne so, Daddy non verrà riconosciuto perché non è presente nell'array. Vediamo come è stata implementata nella demo. Ok, allora, cosa fa la demo? La demo crea una serie di constraint, quindi ne mette più di una, tutte quante di tipo list, quindi lista di stringhe. Come vedete, prende i dati dalle risorse, quindi le sta localizzando come dovrebbe essere corretto. Quindi se fate girare l'applicazione in italiano, userà le parole in italiano, se le fate girare in inglese, quelle in inglese, e quindi definisce delle constraint home, go to, conto su studio, message, email. Se ne andiamo a cercare una di queste, per esempio list grammar go home, e l'andiamo a cercare nelle stringhe, magari in italiano, così le comprendiamo. Ok, list grammar go home, vedete che è questa, quindi pagina iniziale. Quindi c'è solo questa, quindi quando l'utente dirà pagina iniziale, lui riconoscerà la constraint, darà un risultato, nel risultato ci sarà indicata qual è la constraint e quindi io potrò verificare dalla label che gli ho inserito che quello è il comando go home, ok? Quindi il fatto di inserire più constraint ci aiuta per sezionare i comandi e poter riconoscere quale comando è stato detto dall'utente. Quindi in realtà ne aggiunge un po', ok, e poi quello che fa è compilare. Al solito qui sono un po' di constraint, quindi al solito la compilazione è opportuno farla a monte e poi da qualche parte farà uno speech recognition, probabilmente nel solito ecco qui. Al solito recognize e poi gestisco. Quindi la differenza rispetto all'utilizzo delle grammatiche standard è quella che definisco io la grammatica. Poi una volta che ho compilato e quindi che ho inserito delle grammatiche sensate, tutto il resto procede nello stesso modo. SRGS, che cos'è SRGS? Allora, Speech Recognition Grammar Specification è di fatto uno standard 3C che consente di creare scenari di riconoscimento vocale con grammatiche complesse e articolate. Quindi qui trovate in questa slide il link del riferimento a V3C. È un file XML, funziona offline e questo è importante, quindi in scenari in cui ho la necessità, non ho la connessione, questo è utile. Diciamo che se le liste di stringhe diventano tante o complesse, per cui magari ho delle stringhe composte in cui delle parti possono non esserci, potrebbe essere opportuno utilizzare SRGS. Ma andiamo a capire cosa ci permette di fare, perché usare SRGS? Intanto ci consente di specificare l'ordine in cui le parole e le frasi devono essere pronunciate, cosa che con le singole parole della lista non è facilmente fattibile, cioè non è fattibile. Poi è possibile combinare parole da liste, quindi potrei fare una frase composta per esempio da tre parole, la prima parola presa da una lista di 5, la seconda fissa e la terza presa da una lista di 8. Queste combinazioni, farle con delle frasi a lista, genererebbe delle liste molto lunghe, quindi un tempo di compilazione maggiore. Poter fare riferimento ad altre grammatiche, quindi linkare delle grammatiche nella grammatica, e questo è importante. Poter assegnare un peso ad una parola o a una frase che ci consenta di migliorare il riconoscimento, includere frasi o parole opzionali, questo è buono, usare delle regole per filtrare i rumori di fondo, per esempio, che è importante se ci troviamo in applicazioni all'esterno o in ambienti un po' rumorosi, no? Quindi potrebbe essere utile, oppure specificare la pronuncia, cosa che con le singole parole non è possibile. Come è fatto? Di fatto è un XML, il root è grammar, ci deve essere, è di fatto una combinazione di tag rule, ok? C'è una rule principale. Okay. In questo caso vedete nella slide la prima rule, che è play commands, ha al suo interno un riferimento a un'altra rule, che è play action, fatta a sua volta di tre item, uno di play, start o begin, una parola fissa, item, e un riferimento a un'altra rule, che è il file words, quindi song, tune, track, item. Quindi la rule play commands supporta ad esempio play the song o begin the track e tutte le combinazioni. Benissimo. Questa è ovviamente una grammatica semplice, si poteva fare anche utilizzando le stringhe, ma capite che la potenzialità è molto grande. Maggiori informazioni li potete trovare nel link che vi ho aggiunto nella slide su come creare una grammatica SRGS. Ok, la grammatica SRGS porta tempo al recognizer per essere compilata, quindi a maggior ragione di quanto abbiamo detto fino adesso, è opportuno che questa grammatica sia caricata e compilata, anche perché probabilmente ne avete più di una, all'avvio. Quindi potete caricarvi un file che magari è presente nel package, come vedete nell'esempio, Initialize Speech Recognizer, viene aperto un file, caricato un file, ok? In realtà la Speech Recognition Grammar File Constraint, che è la constraint dell'SRGS, supporta lo storage, il file storage, quindi le prende direttamente da là. E il compile va fatto all'avvio, sempre, ricordatevelo. Quindi quello che troveremo è sicuramente che all'avvio al navigate to nella finestra avremo l'Initialize Recognizer che a maggior ragione in questo caso andrà a caricarsi questa SRGS Colors che andiamo ad aprire qui. Quindi vedete, è un grammar, può essere specificata la lingua di cui si sta parlando, per cui questo è scritto. Viene definita una rule di root, come vi dicevo, in questo caso è color chooser, che è questa, e vedete che è particolarmente complessa. Tra le altre cose possono anche essere usati dei tag che ci permettono di capire in fase di riconoscimento quale rule ha scatenato il riconoscimento stesso. Quindi è una grammatica particolarmente complessa che consente di dire un item di una rule c'è, non c'è, può non esserci, deve essere prima di un altro, quindi molto molto complessa. Direi che nella stragrande maggioranza degli scenari in cui non va bene il dictation e dobbiamo fare un po' più dei comandi classici, 3-4 comandi, probabilmente dobbiamo ricorrere all'SRGS. Quindi mettetevi lì, fateci pace con l'SRGS. Ok, ma posso utilizzare grammatiche multiple, l'abbiamo visto, però il problema è questo: se io è opportuno caricare le grammatiche alla partenza dell'applicazione e ne ho tante. Come faccio a abilitare i vari scenari? Beh, banalmente le grammatiche, le constraint all'interno delle constraint del recognizer hanno una proprietà isenabled che ci consente di abilitare e disabilitare una certa constraint prima di effettuare il recognizer. Quindi la compilazione va fatta una volta, però ciò non toglie che potremmo avere compilato tutte le nostre constraint e poi di volta in volta scenario abilitare solo quelle che dobbiamo riconoscere. Perché? Perché avere tante constraint su cui il recognizer deve lavorare significa farlo lavorare molto e quindi essere meno responsivo e essere soprattutto avere più possibilità d'errore. Quindi è opportuno registrarle tutte, compilarle tutte, ma ad ogni singolo scenario di riconoscimento abilitare solo quelle che servono. E in quel caso lui lavorerà solo su quelle attive. Quindi in questo modo riusciamo a essere più efficienti, ok? Quindi proprio per questo è più efficiente caricare una volta sola e lavorare di abilitazione e disabilitazione. I timeout, quindi andiamo a fare un po' di tuning. Il metodo recognize async, quindi il metodo del recognize, termina comunque dopo un certo timeout. In realtà i timeout disponibili sono tre. L'initial silence timeout, che è il tempo iniziale entro cui deve sentire voce, il land silence timeout, è il timeout finale, okay, del recognizer, e il babble timeout, che è il tempo di rumore, diciamo di parlato non comprensibile. Quindi se per un certo timeout, indicato da quel bubble timeout, il recognizer sente del suono non comprensibile, quindi non una voce umana, chiude dicendo che non ha trovato risultati. Sarebbe opportuno che in qualche modo gli utenti possano selezionare questi timeout, ovviamente non numericamente, ma magari con delle granularità che non sono quelle dei tipi che questi timeout espongono, che sono, credo, se non sbaglio, degli integer. Quindi sarebbe meglio che gli utenti potessero configurare, perché questi timeout, soprattutto quello dell'initial e del bubble, è importante in caso di ambienti più o meno rumorosi. Quindi, se potete, fateli configurare all'utente in qualche modo. Problemi audio. Un'altra cosa che dà fastidio al recognizer è i problemi audio. Quindi, la qualità dell'audio degrada per qualsiasi motivo. Il microfono è coperto, c'è rumore di fondo, c'è vento, qualsiasi cosa sia, o semplicemente l'utente parla troppo veloce oppure parla troppo piano, che ne so, qualcosa del genere, possiamo usare un evento del Recognizer che si chiama Recognition Quality Degrading, che ci avverte ogni volta che la qualità del segnale di riconoscimento sta degradando, e quindi quello che otteniamo in quell'evento è un problem. La proprietà problem all'interno è una proprietà in un'enumeration, di fatto è quella che vedete nella slide, e quindi riusciamo a capire qual è il problema e magari avvertiamo l'utente che c'è quel problema e, se possibile, diamogli anche dei tip per risolverlo, in modo che lui non debba andare a tentativi e che quindi l'applicazione sia più confortevole, okay? L'utilizzo dell'applicazione sia più confortevole. Globalizzazione, beh, questo ne abbiamo parlato, abbiamo visto anche la demo lo fa. Non date per scontate che gli utenti parlino la vostra lingua, soprattutto se non siete inglesi. Quindi la maggior parte, ricordate, la maggior parte degli utenti sullo store non parla la vostra lingua. Quindi, se decidete di lavorare utilizzando lo speech recognition, fate in modo che la maggior parte delle lingue sia supportata, o almeno le più importanti, e che abbia senso usarlo, ma che la maggior parte delle lingue sia supportata. Quindi, l'idea è quella di, quando creo intanto una constraint per ogni, uno o più constraint per ogni lingua, per esempio un file SRGS per ogni lingua, come nella demo abbiamo visto, c'era un file per ogni lingua. Quando parte l'applicazione, capisco che lingua è il sistema e quindi carico e compilo le risorse solo e esclusivamente per quella lingua. Quindi l'idea è che non tutti parlano la vostra lingua, quindi avvantaggiate l'utente dandogli la propria lingua. Riconoscimento continuo. Questa è una novità, mentre le altre cose che abbiamo visto più o meno c'erano anche nella vecchia versione dello speech recognition, già presente per esempio in Windows Phone, quello del riconoscimento continuo è una novità della Universal Windows Platform. Cosa va a risolvere il riconoscimento continuo? Immaginate di far partire un'applicazione, magari con un voice command, e poi attendere che l'utente pronunci i comandi. Ora, se lanciate un recognition normale, quello che abbiamo visto finora, c'è un timeout dopo il quale, se l'utente non parla, chiude. In realtà io devo stare in ascolto continuamente in questo caso, e senza l'avere il riconoscimento continuo sarebbe complicato. Il riconoscimento continuo cosa fa? Parte, resta in ascolto fino a che qualcuno, il nostro codice, non dice di fermarsi, ok? Quindi di fatto, in realtà ha dei timeout per cui in alcune condizioni si chiude, non è però in questo momento non è un problema. Il concetto è, io starto un riconoscimento, stoppo un riconoscimento, nel frattempo i dati riconosciuti o le ipotesi dati riconosciuti, vedremo che cosa intendo, verranno comunicati con degli eventi. Quindi questo ci consente proprio di dare interazione con l'utente con comandi. Poi il riconoscimento continuo si basa per le grammatiche su tutto ciò che abbiamo visto fino adesso, quindi non c'è niente di nuovo. L'unica differenza è che è un ascolto senza soluzione di continuità. Quindi quello che facciamo è utilizzare la proprietà Continuous Recognition Session nello Speech Recognizer, e i risultati trovati, riconosciuti, vengono segnalati da un evento che è il Result Generated, al cui interno troviamo uno speech result, esattamente come se stessimo riconoscendo non in maniera continua, ma lo abbiamo su un evento, ovviamente, perché dobbiamo essere asincroni rispetto all'applicazione. Esempio, ok, in questo caso ho un recognizer, ok, con un certo linguaggio, diciamo, l'abbiamo magari trovato prima. Gli ho aggiunto la dictation come constraint, la compilo, funziona tutto. A un certo punto mi vado ad agganciare agli eventi, per esempio, vedete, result generated, ma anche a hypothesis generated, adesso capiamo a cosa servono, e a un certo punto farò start async. A quel punto il nostro recognizer comincerà a mettersi in ascolto e man mano che troverà dei risultati, riconoscerà dei risultati, invocherà l'evento che qui ha un gestore di evento che si chiama Continuous Recognition Session underscore Result Generated, al cui interno io vado ad analizzare il risultato. Vi dicevo, Hypothesis Generated è interessante perché ci consente di avere, è un evento che viene generato dal recognizer ogni volta, diciamo che fa del riconoscimento in corso d'opera, quindi permette di far mostrare all'utente cosa sta riconoscendo, ok? E quindi è interessante per poter dare un feedback del fatto che in effetti stiamo riconoscendo qualcosa. Quindi vengono date delle frasi che man mano cambiano nel tempo, man mano che l'utente parla, che danno un'ipotesi di riconoscimento e quindi è interessante per dare un feedback all'utente stesso. Ok? Quindi questo è il gestore d'evento agganciato all'evento Result Generated che verrà sollevato. Ovviamente quando vorrò chiudere il riconoscimento farò stop async. Lo scenario tipico, ho aperto l'applicazione, mi metto in ascolto per i comandi, l'utente dà un comando, riconosco il comando, stop del continuous riconoscimento continuo e eseguo il comando, ok? Magari l'esecuzione del comando prevede che l'utente dica altro e quindi parte un riconoscimento standard. Andiamo a vedere com'è implementata. Ovviamente, come vi dicevo, possono essere supportate tutte le grammatiche viste, quindi per esempio se andiamo a prendere il Continuous Recognition con l'SRGS, troveremo che nel nostro OnNavigate to verrà inizializzato il recognizer e questo verrà fatto esattamente nello stesso modo, ok? Vedete, nello stesso modo con cui viene fatto per un riconoscimento normale, ma la differenza è che a un certo punto avremo un start riconoscimento continuo che semplicemente farà, vediamo, lo troviamo, start async. A questo punto qui non ho il risultato del riconoscimento, il risultato del riconoscimento ce l'ho nell'evento Result Generated, ok? Attenzione che questo avviene generalmente su un thread che non è quello principale, quindi se questo risultato deve scatenare l'aggiornamento dell'interfaccia, come vedete, è necessario utilizzare il dispatcher. Con questo abbiamo concluso la parte di Speech Recognition e ci vediamo al prossimo modulo. Salve!